Faccio questa puntata del podcast perché finalmente è successo quello che era inevitabile succedesse, e cioè che AfD sia stata ritenuta come Alternative für Deutschland, sia stata definita come partito eversivo di stampo nazista, cioè come un partito nemico della Costituzione e della democrazia. Il servizio segreto interno, che è praticamente l'equivalente del vecchio SISDE di una volta in Italia, una volta c'erano i servizi militari, i servizi civili erano divisi, e il SISDE era servizio civile, il servizio segreto civile. Il servizio segreto civile tedesco, BVV, Bundesverfassungsschutz, per essere precisi, ha deciso di classificarli come partito contrario alla democrazia e ai diritti umani, che non dimentichiamolo, sono parte importantissima della Costituzione tedesca, perché l'articolo 1 dice che la dignità umana è intangibile. Questa è una differenza fondamentale con la Costituzione italiana, ed è una differenza molto pesante. In Italia c'è quell'inutile definizione di Repubblica Italiana, che poi ci arrivo alla definizione di Repubblica Italiana. Comunque, è stato classificato ufficialmente come partito che è avversario o nemico della Costituzione, peraltro con un gigantesco dossier da più di 1.000 pagine, che è stato secretato. Ce lo puoi leggere solo se sei un membro del Parlamento, ma non può finire sui giornali e non può, diciamo, essere facilmente criticato e utilizzato. La prima domanda, vedo sulla stampa italiana che parteggia spudoratamente per questi partiti, promettendo di volta in volta delle vittorie esaltanti, quando poi alla fine si tratta di. Poi arriva puntualmente il flop, un esempio è Vox in Spagna, eccetera, eccetera. Quindi partiamo innanzitutto dagli effetti immediati, gli effetti pratici. Gli effetti pratici di questa classificazione sono che adesso esiste il cosiddetto fumus criminorum. Cosa significa che esiste il fumus criminorum? Significa che è possibile intercettare quel partito, intercettare i suoi politici, spiarli. È possibile infiltrarli senza dover chiedere, per forza di cose, un permesso a un giudice specifico, o senza che esista un'inchiesta specifica, perché esiste già il fumus. È come dire, io dovrei avere un mandato per entrare in quella casa, però siccome sento gridare disperatamente una donna come se stesse venendo uccisa, butto giù la porta dentro. Perché c'è appunto il fumus criminorum, cioè c'è qualcosa che mi dice che sta succedendo un crimine. Adesso, dopo questa classificazione, esiste il fumus criminorum in questo partito, quindi qualunque ufficiale di polizia, compresa la BKA, il Bundeskriminalamt, che è l'equivalente dell'FBI, per intenderci, servizio federale che funziona inter stato, cioè ci sono gli stati come in America, quasi chiamano Lega, e quindi ogni Lega ha la sua polizia, il suo ministero degli interni, ma c'è anche una polizia di livello un po' superiore che è il Bundeskriminalamt, BKA, e la BKA può intercettare da adesso tutti i membri del partito che vuole, o infiltrare il partito come vuole, senza bisogno che esista un'inchiesta aperta, perché adesso c'è un dichiarato fumus criminorum. Quindi in futuro ci saranno, cioè questo partito verrà bersagliato, perché chiaramente appena si mettono a spiare quello che si dicono i membri in privato, sappiamo benissimo che uscirà fuori di tutto, cioè sappiamo benissimo che è una piega di nazisti nostalgici, è inutile nascondersi dietro un dito, quindi sappiamo benissimo che adesso che possono essere intercettati assisteremo a uno stillicidio continuo di porcherie dette da sta gente, fino a quando la situazione poi esploderà, fino a quando poi non saranno insostenibili anche sul piano politico e qualcuno si deciderà a toglierli di mezzo. AfD ha annunciato un ricorso, E di cosa è ridicolo? Perché il fascicolo è secretato. E nel momento in cui il fascicolo è secretato, non puoi usarlo in un ricorso. Quindi loro fanno ricorso perché quel fascicolo dice cose che loro sanno che sono state dette, ma essendo il fascicolo segretato non può finire sul verbale di un processo e di conseguenza non si può usare. Viene da ridere, nel senso che il ricorso è soltanto fumo negli occhi che loro buttano per far cacciara, per buttarla in cacciara. Sanno benissimo che da ora in poi tutto quello che dicono dentro le sedi e per telefono verrà registrato o da un infiltrato o semplicemente da un qualche aggeggio, o verrà spiato durante le comunicazioni al telefono, quindi non c'è niente che possano farci. Saranno massacrati lentamente. Nel caso in cui non siano massacrati lentamente, la vera domanda è possibile che siano bannati? È successo due volte con successo ed è fallito una volta. E qui è interessante andare a vedere una cosa. Nel 52 fu bandito un partito di nazisti, non ricordo il nome onestamente, che, vabbè, 52 è ancora un momento piuttosto sensibile della storia, molto vicino alla ferita aperta, quindi lì non c'era tolleranza, banditi, punto, messi in galera i leader. Poco dopo, nel 56, fu la stessa cosa, è successa a un gruppo di comunisti, infatti di gente che voleva creare in Occidente un partito comunista, ma lì, sapete, c'era già la guerra fredda, cominciava a vedersi, c'era già il muro di Berlino, svettava, e quindi anche lì c'era un'ipersensibilità piuttosto decisa. Si tentò poi con l'NPD, e la Corte Costituzionale ha detto di no, però attenzione, bisogna capire perché ha detto di no. E ha detto di no dicendo che non aveva senso un bando del genere perché erano irrilevanti. E allora lui dice, loro hanno detto, essendo irrilevanti, se noi cominciamo a bannare ogni movimento nazistoide perché è rilevante, qui finiamo ad essere sommersi di richieste di bandire questa o quella birreria, praticamente, o questo o quel club di idioti, o di tifo calcistico, o di qualunque altra pila di imbecilli. Quindi, essendo irrilevante elettoralmente, il PD non è mai riuscito ad arrivare in Parlamento, allora non ce ne occupiamo, semplicemente. Quindi attenzione, non vuol dire che sia difficile bandire un partito nazista. Non lo vuol dire affatto. E qui entriamo nel territorio della politica. Come succede in tutti i paesi che si prestano a bandire un partito, il vero problema è dove finiscono i suoi voti. È la cosa che ha impedito all'Italia di bandire, per esempio, il Movimento Sociale. Si temeva che i suoi voti aumentassero del 5% la già potentissima Democrazia Cristiana, e si temeva che finissero sotto l'ala di Cossiga o, peggio, quella di Fanfani. E quindi ha detto, per non potenziare la Democrazia Cristiana non banniamo un partito che pure era dichiaratamente fascista. E questo ragionamento in Germania è ancora più pressante. Anche qua in Germania questa razio pesa, perché ci si chiede dove va a finire quel 19% di voti che alla fine dei conti finirebbe per rimanere orfana. E quello che si teme sono diverse cose. La prima è che finiscano per resuscitare partiti morti, per esempio il partito di Rosso Bruno di Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht è un personaggio stravagante di origine iraniana, probabilmente sul libro paga di qualche mukhabarat arabo, che ha sempre parteggiato per la Linke a patto di stare dalla parte sbagliata della storia, fino al momento in cui adesso ha cercato di costruire un partito di camicie rossobrune e ha fallito clamorosamente, il partito non è entrato in politica. Una persona del genere con un 19% potrebbe effettivamente in Parlamento potrebbe destabilizzare molto. Un altro problema potrebbe essere se vanno a resuscitare i liberali, perché potrebbero resuscitare i liberali? Perché il Partito Liberale è sempre stato un partito democratico, storicamente, è stato un partito estremamente democratico, perseguitato a bestia dai nazisti. Poi era morto, dopo le grandi crisi finanziarie, le persone si erano stufate di sentirsi dire che bisognava fidarsi dei ricchi per risolvere la Germania, e poi improvvisamente è tornato in auge, con una dirigenza nuova, che però strizzava molto l'occhiolino, diciamo, ai populisti. Significa che era un partito che aveva un pedigree nobile, però diceva cose estremamente populiste, che quindi consentivano alle persone di votare per FD pretendendo di essere parte di un grande partito democratico. Anche questa è una paura. L'altro problema, che però non è tanto un problema di Merz, ma potrebbe diventarlo, è che sì, in Baviera, se bannate FD in Baviera, i voti finiscono alla CSU, rendendola ancora più estremista. E questo potrebbe essere un problema per la CDU, perché il centrodestra, CDU-CSU, è una federazione di due partiti, uno che è presente solo in Baviera, ma per un patto non si porta fuori dalla Baviera, ed è normalmente più di destra. La CDU è un partito democristiano che però, per esempio nel periodo Merkel, si è spinta molto a sinistra. Quindi il problema è se con un 19% in più di voti in Baviera la CSU riuscirebbe a rimanere ancora, diciamo, alleata o federata della CDU. Quindi c'è il rischio di spezzare un'alleanza. Ha dei lati positivi, nel senso che il patto fra CDU e CSU è sempre stato quello che nessun partito deve essere più a destra della CSU, quindi il rientro di quei voti rientrerebbe nel patto, ma d'altro canto renderebbe la CSU un partito piuttosto estremista e inizierebbe a far venire dei mal di pancia a quelli della CDU, che si considerano moderati. Nel resto della Germania, dove non c'è la CDU, il problema è appunto che cosa faranno questi, per chi andranno. Allora, il rischio dell'astensione potrebbe essere alto, ma non preoccupa particolarmente Merz. Ci sono, ripeto, quei due partiti che potrebbero tornare in auge, potrebbero fondare un partito nuovo di zecca, a patto di rinunciare a tutti, e ripeto, tutti i lettori dirigenti. Ma ci sono abbastanza dirigenti della vecchia FD che sono usciti dalla FD perché dicevano che stava prendendo una deriva nazista, che potrebbero tornare a rifondarlo. Anche questo potrebbe essere un problema. In ogni caso, Merz, che è quello che rischia di più, perché rischia che si rompa la federazione fra CDU e CSU, cioè la cosiddetta unione, si troverebbe con una bella patata bollente. Quindi di per sé Merz non è entusiasta dell'idea di chiedere in Parlamento lo scioglimento di FD. Bisogna però stare attenti, perché ci sono tanti in Parlamento, non c'è soltanto lui, e ce ne sono molti che sarebbero entusiasti, compresi alcuni suoi compagni di partito, che devono farsi strada, devono in qualche modo sopravvivere nella vecchia Germania Est, perché la CDU è presente in Germania Est, e se comincia a perdere contro la FD, per i dirigenti locali del partito comincia a essere un problema. Quindi, detto questo, che non c'è particolare voglia, il vero punto è come lavora in realtà la Corte Costituzionale tedesca. Perché è vero che la procedura principe è quella che sia il Parlamento, con un voto, a chiedere alla Corte Costituzionale di bandare un partito. Ma è anche vero che la Corte Costituzionale tedesca ha iniziativa. Cosa significa? Significa che un gruppo di cittadini qualsiasi, organizzati in una maniera specifica, ma ok, qui c'è la burocrazia, può chiedere alla Corte Costituzionale di esprimersi su un tema. E può farlo per migliaia di motivi. Per esempio, anni fa, quando si parlava di fare debito europeo, o quando si parlava della reazione europea alla crisi greca, ci furono diversi gruppi di cittadini che più o meno apertamente appoggiati da partiti politici hanno chiesto pareri della Corte Costituzionale riguardo al debito comune o riguardo a versamenti di soldi all'Unione Europea, eccetera. Quindi in questo senso non è necessario passare per il Parlamento. E qui bisognerebbe vedere appunto quali sono i tempi, quali sono i metodi della Corte Costituzionale, nel senso che se domani avvenissero delle violenze attribuibili alla FD, o saltasse fuori che due dirigenti della FD al telefono o dentro una sede hanno cominciato a esaltare Adolf Hitler, potrebbe succedere che un gruppo di cittadini preoccupati dal nazismo chieda alla Corte Costituzionale se questa cosa qua è legale, se questo partito ha diritto di esistere. E questo potrebbe succedere anche se il Parlamento non ha legiferato nulla. La seconda cosa che potrebbe succedere è che il Parlamento di un Länder faccia questa domanda alla Corte Costituzionale, chiedendo appunto se questo partito qua ha diritto di esistere. Per esempio, se ci fossero dei disordini, guardate su questo partito potrebbe essere visto come un pericolo e il Parlamento di un Länder potrebbe chiedere alla Corte Costituzionale tedesca di rispondere sul fatto che questo partito abbia diritto di esistere. Quindi la Corte Costituzionale in Germania è abbastanza impredicibile per certi versi, anche se tende un po' a rispettare lo status quo, c'è da dire. Però ecco, se avvenissero degli incidenti gravi basati sul razzismo o ci fossero rivelazioni gravi su gente che si è infiltrata nella FD, questo può succedere, potrebbe succedere. L'altro punto è, ma questo è democratico? Perché ho visto tanta gente che sbraita, non è democratico. Qui bisogna capire che appunto esiste una cosa che si chiama Repubblica. L'articolo 1 della Costituzione italiana, per esempio, dice che l'Italia è una repubblica democratica, ma se chiedete alla media degli italiani cosa significa democratica, vi parlano di elezioni, vi dicono che uno vale uno, eccetera, eccetera. Quando cominciate a dire, ma che cosa vuol dire che è una repubblica? Gli italiani cominciano a balbettare, vuol dire che non c'è il re. La risposta è quasi esatta, nel senso che repubblica non vuol dire solo che non c'è il re. Significa che non c'è nessuno con le prerogative di un re o di una monarchia assoluta. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno, né re né altro, può avere sia per esempio il potere legislativo che quello giudiziario. Quindi, oppure che nessuno può avere sia il potere esecutivo che quello giudiziario. E così via. Perché queste sono prerogative dei re. Sono i re quelli che hanno più poteri, più di un potere nelle loro mani. Allora, il fatto che Repubblica significhi anche che nessuno può essere come un re, cioè nessuno può avere troppo potere per le mani, significa anche che non è la democrazia il criterio assoluto. La democrazia nelle repubbliche è confinata a un insieme di regole che sono quelle della Costituzione. Quindi il fatto che tu vai a bannare un partito che ha 19%, poi ovviamente sui giornali italiani ne ha 26, ma questo è perché sono i giornali italiani, e non ci puoi fare niente. Li abbiamo già visti al lavoro prima delle elezioni, quindi il problema appunto di tutto questo è che ai giudici è assolutamente chiaro che la Germania è una repubblica. Ed è assolutamente chiaro il significato di repubblica, cioè la repubblica non è una dittatura della maggioranza. La dittatura della maggioranza si chiama massimalismo, o se preferite tradurlo in russo, bolscevismo. E nessuna, né Italia né la Germania, sono repubbliche bolscevichiche o repubbliche massimaliste. In entrambi i casi sono repubbliche democratiche. Quindi è inutile lamentarsi, ah no, ma se il popolo li vota allora hanno diritto, no. No, non è così, e no, non è quello che succede in una repubblica, appunto, proprio perché è una repubblica. Qui andiamo a capire chi è uscito illeso dalle lezioni di educazione civica o no, quando il prof spiegava che cos'è di preciso una repubblica. Quando sentiamo dire dal governo, per esempio italiano, che oh, la magistratura lotta contro il governo, la magistratura non può bloccare il governo, è semplicemente perché si sono accorti che l'Italia è una repubblica, e cioè la magistratura può sì bloccare il governo, la politica, certo si può farlo, non c'è... Quello che al limite potremmo criticare della magistratura dal punto di vista repubblicano è per esempio il fatto che la Cassazione legifera, quindi si prende un pezzo di potere legislativo. Questo potrebbe essere criticato, ma non lo critica mai nessuno, per cui tu hai una legge che dice Bianco, arriva la Cassazione e dice sì, ma Bianco va interpretato come rosso. Ecco, questo è appropriarsi del potere legislativo, e questo semmai andrebbe criticato. Ma sul fatto che il governo dice di fare una cosa e la magistratura dice no, non la puoi fare, non c'è nulla da criticare. Perché? Perché non si chiama magistrati rossi, non si chiama interferenza del potere giudiziario, si chiama semplicemente repubblica. E l'Italia è una repubblica, appunto. Lo stesso vale per la Germania. Il concetto di repubblica è molto più chiaro a seconda della classe sociale, perché a seconda della scuola superiore che fate avete avuto un'istruzione più o meno completa, ma diciamo per le classi dirigenti è assolutamente chiaro cosa significa che la Germania è una repubblica. Quindi nel caso il problema che ha oggi Merz è che o lo fa lui, nel senso che o è lui a chiedere la chiusura di FD, o prima o poi succederà che qualcuno lo faccia, nel senso che o lo farà qualche Länder, o lo farà qualche comitato di cittadini, o sarà necessario per l'opinione pubblica, e sarà costretto a farlo lui, o il suo governo, nel senso che c'è anche l'SPD, scusate, dopo che sarà emerso da qualche infiltrato, o da qualche intercettazione, che cosa si dice dentro quel partito? Qui bisogna essere molto chiari. Il fatto che il BVV abbia a dire il vero il nome sarebbe BFV, scusate, ho detto una cappella due volte, comunque sarebbe BFV. Il problema è che una volta che hanno creato il Fumus Criminorum, per filtrarli letteralmente qualsiasi forza di polizia lo decida. In teoria, persino l'Ordnungsamt potrebbe. E voi direte, cazzo, i vigili urbani? Sì. E considerando il fatto che i vigili urbani pendono un po' a destra da queste parti, cioè l'Ordnungsamt, non avrebbero nemmeno bisogno di mettersi in borghese. Potrebbero tranquillamente infiltrarli direttamente in divisa, perché tanto ce ne sono già così tanti dentro che non farebbero assolutamente la differenza. E con questo dico che una volta che la polizia può farlo liberamente, non dico che diventi legale che lo faccia il giornalista di infiltrarsi, ma lo rende giuridicamente meno grave. E quindi adesso partirà tutta una sequenza di scandali legati a intercettazioni e infiltrazioni che prima o poi, essendo la Germania all'inizio governo, costringerà lo stesso Merz a chiedere la chiusura del partito. Quindi sì, probabilmente non è questione di se, è questione di quando. Ma quel partito è stato identificato come pericolo per la democrazia, c'è un dossier corposo su di esso, a questo punto è solo una bomba a orologeria, che a Merz piaccia o che a Merz non piaccia.